Allora, fratello, allora abbiamo introdotto, aspettate che la Bibbia qui mi viene difficile, abbiamo introdotto questo studio la settimana scorsa che a mio avviso è interessante, fratelli, che è, l'abbiamo chiamato, o meglio, come l'ha chiamato Maslow, l'ha chiamato la piramide dei bisogni. Io non so se voi convenite con me, ma noi abbiamo dei bisogni. Quando diciamo io non ho bisogno di nulla, è sbagliato, perché abbiamo un sacco di bisogni e a volte non individuarli resta un problema per noi. E molti anni fa, in particolare nel 54, Maslow ha capito che ci sono questi vari bisogni. Abbiamo detto che è come una piramide. La prima sono bisogni biologici, che chi vuole prendere appunti, abbiamo detto l'altra volta che bisogni biologici sono bisogni biologici sono acqua, aria, cibo, sonno e sesso. Se sapete, fratelli, ai carcerati gli danno un'ora di aria al giorno. Sapete questo, no? Gli danno un'ora d'aria al giorno, gli fanno uscire fuori un'ora al giorno, perché sennò si muore, fratelli, si può morire, perché noi abbiamo bisogno d'aria. Quindi è un bisogno, l'aria è un bisogno, poi il cibo è un bisogno, l'acqua è un bisogno, il sonno è un bisogno. Per esempio l'acqua, avete visto, fratelli, che su Marte hanno trovato dell'acqua? Come si spiega questo? Si spiega, io ho degli studi conservati a casa anni fa, l'ho studiato, che prima tutti i pianeti erano abitati come era abitata la Terra, poi il diavolo ha fatto quello che ha fatto e il Signore ha messo in stand-by, ha spento un po' tutto e ha lasciato solo la Terra abitata, in un modo tale, io credo, altri uomini di Dio lo credono pure, che dalla Terra poi si può passare un giorno agli altri pianeti. Ecco perché la Bibbia parla in Apocalisse del Vangelo eterno. Non finiremo mai di predicare il Vangelo, ci sono sempre gente che deve accettare Gesù, fa la volontà di Dio e riempire tutti i pianeti, perché in uno solo non basterebbe. Quindi, detto questo, fratelli, abbiamo bisogno, cioè come prima base, la prima base è questa, cioè questo quantomeno per vivere. Però non si vive solo di queste cose. Anche il sonno, è importante il sonno, fratelli. Sonno normale, però, no? Sonno... dormire, fratelli, dormire, ne fanno, non lo so, un mestiere. Ok, quindi questi sono bisogni biologici. Poi abbiamo visto bisogni di sicurezza. Abbiamo visto che c'è la protezione, l'ordine, la sicurezza, la legge, la stabilità, la sicurezza fisica, abbiamo parlato anche di medicina, eccetera, la sicurezza di occupazione. Sapete, i giovani quando iniziano a crescere si preoccupano del lavoro. Perché? Perché pensano alla sicurezza. Io vedo Gioele, si dà da fare, meschino, perché vuole sposarsi, perché è giusto che si sposi, che si fa una famiglia. Quindi hanno questi bisogni di occupazione, e l'Italia è una bella nazione per farli disoccupati. Però noi crediamo in Dio, fratelli, che farà grandi cose nelle nostre vite. Però è una sicurezza, il lavoro è una sicurezza, è una benedizione, che tutti hanno quella fede di essere a tempo pieno. Fratelli, essere a tempo pieno non è una passeggiata, a parte che è una chiamata. Io una volta mi disse un fratello, tu mi consigli di vivere a tempo pieno? Dico, non lo so, non te lo posso consigliare, perché non so se ci muori a tempo pieno, perché veramente uno può rischiare, se non c'è una chiamata di Dio può rischiare. Poi quando uno si abita, c'è la chiamata di Dio, allora ce la fai. Però l'uomo in sé per sé non è sbagliato avere un minimo di sicurezza, un minimo di sicurezza non è sbagliato. Gesù stesso ha detto, quando devi fare qualcosa, prima siediti, fatti i conti, vero? C'è un momento che dobbiamo calcolare, c'è un momento che poi però basta, la calcolatrice si posa, la calcolatrice si agisce per fede. Però un minimo di calcolare c'è, un minimo di stabilità e sicurezza ci vuole, un minimo. Poi abbiamo visto sicurezza anche morale, familiare, salute e proprietà. Un minimo di proprietà ci vuole. Ok, va benissimo. Passiamo oggi al terzo livello della piramide dei bisogni. Bisogni di amore. Noi abbiamo bisogno di amore. Solo che oggi la parola amore non è che è capita. Nel greco per amore ci sono tre parole. C'è l'amore eros, erotico, l'amore fileo, l'amore dell'anima, e poi c'è l'amore agapeo, che è l'amore di Dio. Sono tre amori diversi, fratelli, sono tre amori diversi. Io amo a mia moglie con un tipo di amore diverso da come amo i miei figli. Io vi amo a voi con amore diverso da come amo a mia moglie e i miei figli. Questo è un amore agapeo, è quello con voi. Con mia moglie un amore è eros, e amore sentimentale. C'è una frase che si dice: i nipoti si vogliono bene più dei figli. Non ci credo, fratello, non è vero. Io non riesco ad amare i miei nipoti più dei miei figli. Perché? Perché è un amore diverso. Vi assicuro, è un amore diverso. Io non amo i miei nipoti più dei miei figli. I miei figli hanno un grado di amore, loro hanno un altro tipo di amore. Ci sono quelli che dicono: i nipoti si vogliono bene più dei figli. Questo perché l'abbiamo sentito dire, ma non è che è vero. Diciamo, pastore, per me è così. Vabbè, per me non è così. Per me i miei figli li amo di un amore diverso dei miei nipoti. Diverso. È diverso, ma non è come i figli, è un amore diverso, fratelli. A spiegarlo non ho scritture, quindi non lo posso spiegare manco a parole. Si vogliono bene, assolutamente, però almeno io posso dire che l'amore per i miei figli la vedo in un'altra maniera. Ecco perché Dio ha stabilito i tre tipi di amore, ok? Detto. Sì, allora, fileo è l'amore dell'anima, no? Questione di feeling. Se vedete la canzone, questione di feeling. Quelle persone che sempre sono innamorati, fratelli, no? Che si innamorano di tutti. In realtà sono emozioni. Attenzione che le emozioni oggi ci sono, fratelli, domani non ci sono. Nel greco è tanto amore, tanto sdegno. Non è vero che nel greco. Lo dico per registrazione, forse che alcuni scrivono tanto amore, tanto sdegno. No, non c'è. L'amore fileo, ecco perché io ho scritto finché la chimica ci separi. L'amore fileo, quando noi ci innamoriamo, fratelli, all'inizio è tutto fuoco, arrosto, poi piano piano non è che non si ama più, si passa in un altro livello di amore, diventa più forte. Non ti interessa più l'anima, le emozioni, i sentimenti, le farfalle, poi vuoi lo spaghetto, amatriciana, cioè è un amore, prende un'altra forma. E il diavolo li gioca con tante persone, un po' stupidelle, gioca il diavolo: ah, tu non ami più tuo marito, non ami più tua moglie, non è come prima, ma non può essere mai come prima. Anche noi non siamo come prima. Basta guardare le fotografie per rendervi conto che non siamo più come prima. Siamo più grossi di prima. Abbiamo più rughe di prima. Non siamo nella stessa maniera. Insomma, c'è stata una persona in questi giorni. Dobbiamo imparare, fratelli, a gestire i confronti. Dobbiamo imparare a gestire i confronti. C'è sempre qualcuno più bello di noi, più snello di noi, più alto di noi. C'è sempre, facciamoci una ragione. Solo le persone superficiali, fratelli, non reggono i paragoni. Che mi interessa se c'è quello più magro di me, più bello di me, più alto di me? Ma me ne frego, come me non c'è nessuno. Cioè ci piaccio così come sono, e impariamo a piacerci, perché se no gestiamo i confronti, fratelli, se non gestiamo i confronti, noi cadiamo sempre in crisi. Le persone che sono state belle, motivo di attenzione. Queste sono le prime a cadere in crisi. Quando inizia la gravità ad abbassarsi, avete visto che casi sente Valeria Marini, fratelli? Ma se la guardate bene, la decadenza nel suo corpo si sta vedendo alla grande. A gravità proprio comincia a gravare. Cioè, capite, diventano, non so se avete visto, come si chiama Schwarzenegger, come si chiama quello? Ma vi ricordate che fisico da urlo che aveva? Fratelli, se vedete ora un'arpa c'è cioè, tutto arrappato, tutto, si può suonare l'arpa. Cioè, ma perché? Perché è così, fratelli? Perché è così? Quindi io consigliavo a questa persona. Ok, allora, abbiamo detto, fratelli, bisogno di amore. Bisogno di amore, abbiamo specificato tre parole in greco. Abbiamo bisogno di amici. E lì, fratelli, è pericoloso. Perché a volte il diavolo se ne approfitta perché noi abbiamo bisogno, siccome nella lista dei bisogni abbiamo bisogno di amicizie, a volte il diavolo ci fa conoscere gente strana. E Paolo dice in 1 Corinzi 15, 33, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi il diavolo sa che noi abbiamo bisogno, non ce la facciamo a vivere in un monastero, abbiamo bisogno di amici. Però il fatto che abbiamo un bisogno, questo bisogno dobbiamo gestirlo bene. Quindi bisogno di amici, bisogno di comunicare. Bisogni, per esempio, quelle che scrivono sempre su Facebook e fanno video sempre, hanno bisogno di comunicare, fa parte della loro vita. Quindi, bisogno di famiglia. C'è gente che si vuole sposare giusto perché è insito, è dentro di noi, fa parte dei bisogni. Avere una famiglia fa parte dei bisogni. A chi ha una calla redda, china di babaloce, io e tua voce che mi voglio maritare. Sapevate questa non la sapevate, no? Ti ricordi? C'era una fratella che era malata, meschina, era malata, si chiamava Lulla, che rimaneva madre, insomma, e chi era meschina, chi le dava? Achiavo una gallaredda, china di bavaloce, e tua voce, che mi voglio maritare. Questa è una frase che faceva arrabbiare a mia figlia Giuse, quando vedeva che mia figlia Giuse e diceva chiamo una callaretta, io non sogno disperata, mi diceva. Gli ho detto voce che mi voglio guardare. Ok, quindi per avere famiglia non è che è un bisogno, fratello. È inutile che ci sono gente, no, io ho bisogno del Signore, il Signore è un bisogno. Sposarsi è un bisogno. Nella lista della piramide dei bisogni c'è il bisogno di matrimonio. Solo che lì, attenzione, ogni bisogno il diavolo esagera, perché può farci fare brutti incontri. È vero che abbiamo bisogno, è un bisogno, però anche lì c'è bisogno di santificarlo, di pregare, di essere guidati da Dio. Va bene, poi l'altra cosa era famiglia, accettazione. Nel bisogno di amore metteteci pure l'accettazione. È un bisogno. Ditemi la verità, fratello. È un bisogno essere accettati, sì o no? Cioè, quando qualcuno non ti accetta, per il tuo bene, attenzione, per il tuo bene, dobbiamo starci alla larga. Perché? Perché siccome abbiamo bisogno di accettare, fa parte della piramide dei bisogni. Quando io mi sento rifiutato, fratelli, permettete che io, con tutto l'amore che ho, con tutto il cristianesimo che ho, con tutta la guida che ho, permettete che è un bisogno mio, che se le persone mi accettano, io non voglio essere per forza accettato. Quindi le cantonate che noi abbiamo preso è perché abbiamo insistito a farci accettare da persone che non ci hanno voluto mai accettare. E siccome c'è quel bisogno, tu lo stai esagerando quel bisogno. Girati dove ti accettano. Nel greco è un te fare schifeare. Ecco perché insisto, perché questo poi ammazza che cosa? La nostra autostima. Da quando io vedo che le persone quella non mi accettano, va bene, io mi accetto. Mica possiamo piacere a tutti. Però, siccome c'è nella mia vita, nella lista dei miei bisogni, il discorso di essere accettato, non cercherò, fratelli, di autodistruggermi andando da persone che non mi vogliono accettare. Ecco perché Maslow ha capito che nella piramide dei bisogni, perché Satana vede che c'è un bisogno e se ne approfitta. Ora, noi, siccome è un bisogno che dobbiamo essere accettati, ma dobbiamo santificarlo però. Perché sennò i bisogni portano a fare danni o ad essere mutati, come quel sudafricano che spacciava droga e diceva ho bisogno di lavorare, o come le prostitute vanno a prostituirsi, ho bisogno di dare a mangiare i miei figli. Ma insomma, c'è tante misteri per dare a mangiare ai figli, è proprio quello più antico. Cioè, capite, un bisogno non deve diventare la nostra schiavitù. Deve essere corretto. Chiaro, fratelli? Ok. Bisogno, abbiamo detto, bisogno di accettazione, bisogno di intimità. Questo è importante. Intimità sessuale, scusate. Bisogno di intimità sessuale. Chi dice che non ha bisogno di intimità sessuale sono due, o è un bugiardo o è dall'altra sponda. Ma l'intimità sessuale è un bisogno. Libro dei Proverbi, qui ci appoggiamo a una bella scrittura. Dio ha pensato a tutto, anche illuminarci con la Bibbia sui bisogni sessuali. Non vergognatevi, fratelli, non diventate vergognosi. un fratello predicatore dice, non sapevo come cadere, mi scrive, dice, non vi vergognate, non dovete essere vergognosi. Allora, Proverbi capitolo 5 versetto numero 15, io mi sono dimenticato la lampadina, e dice Proverbi 5 verso 15, guardate cosa dice: bevi l'acqua della tua cisterna, acqua corrente del tuo pozzo. Attenzione, fratelli, uno pensa che parla del pozzo, a parte che voi donne siete un pozzo senza fondo. Però dico, non sta parlando d'acqua. Notate, leggendo la scrittura, non sta parlando d'acqua, o meglio dell'acqua che conosciamo noi, quella bagnata che beviamo. Dice verso 16: dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori come ruscelli d'acqua per le strade? Fratelli, c'è bisogno che spiego? L'ho capito o no?
Sì.
Ok. Va bene. Questo parla dell'uomo, ok? Perché l'uomo ha da spargere. Quindi, verso 17: sia per te solo e non per gli altri strani insieme a te. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù, cerva amabile, gazzella graziosa. Le sue mammelle, mamma, che parole volgari, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo. E qui, fratelli, sapete perché c'è in ogni tempo? Perché prima c'è il tempo delle mele. E poi le mele, fratelli, cadono. Ho detto a un uomo che parlava, eh? A Siracusa la sorella diceva: grazie a Dio che ci sono i Giseni. Ma la cosa bella qual è, fratelli? Che, attenzione, la cosa bella qual è? Che questo decadimento non è solo per le donne. Cioè, io ho detto a un uomo: guarda, non è solo... è che quelle delle donne probabilmente si possono vedere, quelle degli uomini no, però vi assicuro che c'è un decadimento pure, quindi tutti già a finire. Allora, 19 dice: cerva amabile, grazie, le tue mammelle ti soddisfino ogni tempo, cioè anche quando è fuori tempo, e sii continuamente rapito nel suo amore. 20: perché mai, figlio mio, invaghirti di una donna adultera e abbracciare il seno di un'estranea? Poiché le vie dell'uomo sono davanti agli occhi dell'Eterno ed egli scruta tutti i suoi sentieri. L'empio è preso nelle sue stesse iniquità e trattenuto dalle fonti del suo stesso peccato. Egli morirà per mancanza di correzione e perirà per la grandezza della sua follia. Fratelli, nella Bibbia a noi non ci manca nulla, quindi tutto questo paragrafo che abbiamo letto non sta parlando di acqua, di pozzo, di strade, di spargimento di sangue, sta parlando di quello che avete capito, perché Dio ha una parola per tutti, fratelli. Dio ci vuole insegnare, e mi piace perché dice al verso 10: bevi dell'acqua della tua cisterna. Che qui, fratelli, è una risposta per tante persone. Quando una volta una sorella mi disse: mio marito è un porco. Dico: perché è un porco? È sempre, pastore, sempre, ogni sera. Dico: tuo marito è biblico. Dico: come è biblico, pastore? Io cercavo di avere una parola di consolazione. Io dico: una parola di rivelazione, perché la Bibbia dice: bevi l'acqua della tua cisterna. Dico: l'acqua, è un'esperienza che si fa una volta ogni tanto come domeniche dolci? È un'esperienza come il caviale, come andare al ristorante? No, l'acqua è un'esperienza che si fa quando? Ogni giorno. Quindi quando un marito beve acqua ogni giorno è biblico, quando beve una volta ogni tanto non è più biblico. Quindi non è anormale il marito, in questo caso parla del marito perché parla al marito, però anche c'è la moglie, la moglie che può avere sete ogni giorno. E non è che l'acqua, parla dell'acqua per indicare che non è una cosa straordinaria. L'acqua è una cosa ordinaria, ogni giorno abbiamo bisogno d'acqua, ogni giorno abbiamo bisogno di bere, ogni giorno. Ora, dico ogni giorno per dire spesso, ok? Perché? Perché quando ero a Siracusa ho fatto un seminario permesso dal pastore su sesso matto, sesso ben fatto, qui ci sono delle domande strane di persone. Me li sono conservate, già è successo penso 2 anni fa. Gente gli è migliorata il matrimonio, gente si è rovinata ascoltando queste cose, perché c'è gente che non vuole crescere, fratelli. C'è addirittura poi gente che si è lamentata, fratelli, perché siccome era internos la riunione, cioè fatta solo di persone mature, perché queste cose non le posso fare in chiesa. Immaginate domenica dia, fratelli, inizia a fare queste cose. Come mi guarderebbero le persone non abituate alla Bibbia, alle cose normali, perché non sono cose facchine, fratelli. Una volta una sorella, sapete il libro che ho scritto io, Sesso Matto, Sesso Ben Fatto? Una sorella al Nord Italia dice, pastore, mi dia quel libro. Dico, quale libro? Dice, quella luci rosse. Ma quale luci rosse? Se io non ho... Io a mente mia pensavo, chi stava con me le luci guarda quanto. Cioè, libro a luci rosse. Pensate un po' che nel mondo cristiano di queste cose non se ne parla, fratelli. Non se ne vuole parlare nella Chiesa Cattolica, addirittura si è insegnato per anni che il peccato originale entrò perché Adamo ed Eva hanno avuto rapporti sessuali. Quando invece chi l'ha inventato queste cose? Chi l'ha inventato, fratelli? Dio, come buono. Dio l'ha inventato. Dio l'ha inventato. E la Bibbia è piena di queste cose. Se voi facessi leggere certi versi nel profeta Ezechiele o Geremia, mamma, voi restereste scandalizzati dal solo leggere. Dalle cose che dice, io non li prendo, ma se io ve li faccio leggere, e se Dio parla di queste cose, allora che cosa vuol dire, fratelli? Che Dio vuole che noi parliamo di queste cose. Io nel mio libro dico qualcosa, quando nel Cantico dei Cantici parla di bere, dell'ombelico della sposa, parla di seno, di ombelico, di fianchi, cioè parla di tutte queste cose. Quindi, fratelli, non sono discorsi stupidi, sono discorsi molto importanti perché fanno parte dei bisogni, ok? Allora, siccome, ripeto, siccome fa parte del bisogno, a volte la nostra vita, che è la piramide della rappresenta la nostra vita dei bisogni, a volte quando questi bisogni sessuali non sono soddisfatti nascono problemi. Appena nascono problemi il diavolo è in agguato, il diavolo inizia a tentare, il diavolo inizia a mettere altre situazioni davanti. Io conosco, apro una parentesi, la chiudo subito, conosco una persona che pur di lasciare il marito non gli dava, non aveva rapporti sessuali con il marito, tanto al punto che un giorno questa persona, fratello, si imbestia lì, l'ha forzata. E questa mi disse, dice, questo mio figlio me l'ha fatto vedere, dice, questo mio figlio è nato da una violenza di mio marito. Dico, fammi capire però, scusami, se tu sei sposato, com'è possibile che tuo marito ti violenta? Cioè, perché lei si rifiutava sempre, da lì ho capito, guarda che astuzia. Non aveva rapporti con la moglie, lei si rifiutava sempre, lui non è che è giusto, ha sbagliato e lei è arrivata al suo scopo, così aveva la giustificazione di lasciare il marito. Vedete l'astuzia del diavolo? Mentre io stavo mangiando la pizza, Dio mi ha rivelato, lei ha fatto tutto questo per arrivare a lasciare il marito e avere l'alibi e avere le spalle coperte di dire mio marito mi ha tradito. Perché tuo marito ti ha tradito? Che è successo che tuo marito ti ha tradito? Che succede quando un marito tradisce? Non sto giustificando il tradimento, ma che succede se un marito vede pornografia? Può essere che c'è una lacuna nel rapporto matrimoniale, intimo, sessuale, perché nella piramide dei bisogni queste cose che stiamo parlando è un bisogno, fratelli, non è una cosa da ci vergogniamo parlarne. Il problema è, fratelli, non vergognarci parlarne, ma farlo in posti normali, in posti giusti, ma parlare di queste cose, perché ognuno si deve prendere la responsabilità di rendere soddisfatto il marito e la moglie. Ora attenzione, nella mia vita il mio rapporto con mia moglie è migliorato conoscendo la Bibbia, solo conoscendo i principi, questi principi che vi sto dicendo, il matrimonio è migliorato, perché prima all'inizio non era così, perché ogni uomo pensa alla propria soddisfazione, fratelli. Pensa di arrivare dove deve arrivare, poi buonanotte, sa benedica. Invece no, me l'ha insegnato, prima rendi la tua moglie soddisfatta, quando dici tua moglie inizi tu. E il matrimonio va sempre bene. Perché se uno pensa ai cavoli propri, solo alla propria soddisfazione, e non rende soddisfatta l'altra persona, inizieranno i guai. Ci sono sempre delle insoddisfazioni, perché nella piramide bisogno è un bisogno. Ora, una sera ho fatto questo insegnamento e ho detto al pastore: senti, di solito io faccio così, mi ha dato il permesso. Ecco, sono tutti bigliettini, fratelli, e il pastore è rimasto, dice: non sapevo che loro avevano questi desideri. Cioè, quasi quasi li ha presi per peccatori. Dico: pastore, sono dei bisogni. Sono dei bisogni. E i bisogni, sapete che esiste delle scritture, poi casomai lo prendiamo dopo nel break. C'è una scrittura che dice: la donna dia il suo corpo a suo marito, perché è il marito colui che ha dominio sul corpo, è così l'uomo verso la donna. Sapete che esistono questi versetti? Paolo di queste cose, Corinti, Paolo di queste cose parlò. Certo, se io vedo che mia moglie sta male, non è che sono, che mi interessa, tu la Bibbia dici capitolo 5 verso 4, ma io sto male, che mi interessa, mia, vieni qua. Bisogna capire che, però fratello, attenzione, sempre il dolore di testa non funziona. Cangiate malattia. Cioè, nel libro scrivo così: casomai cambiate malattia. Cioè, non può essere sempre. Insomma, spegni la televisione, va curca, tutta moglie, tua moglie. Perché così? Perché se no il matrimonio non va bene, ci sono insoddisfazioni, quella è sempre sgarbata. Tu non capisci perché? Perché? Perché nella piramide dei bisogni, è nella terza parte, ci sono dei bisogni. Salmo 68, chi c'è? Salmo 68 verso 6. Chi me lo legge Salmo 68 per favore verso 6, che non mi ricordo. Per scriverlo ce l'ho un bisogno. Allora, Dio dà, Salmo 68 o 66? Dio dà Dio dà al solitario una famiglia. Per quale motivo? Perché è un bisogno. Stare soli è una cosa brutta, fratelli. È una cosa brutta. La Bibbia dice guai, ecclesiastici, guai al solo.
Sei cattolico.
Ah, well. La Bibbia dice guai al solo. La Bibbia dice, Genesi dice, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Non è bene che l'uomo sia solo. È un bisogno. È un bisogno. Ok, allora. Alcuni con queste domande, fratelli, hanno risolto diversi problemi. Inizio con quelli più educati. Allora, io questo ho messo numero 10. Domanda numero 10, così voi nel vostro potete mettere un cerchietto, no? Allora, mi hanno chiesto, nella chiesa di Siracusa, quando ho fatto questo seminario, ho fatto fare le domande con i bigliettini in un modo anonimato, quindi nessuno sa chi era, io non li conosco, non conosco manco la calligrafia. La numero 10 mi hanno detto: Dio parla del sesso orale, è permesso? Ok? Va bene questa domanda, vado avanti, poi se vi interessa segnate, se non vi interessa, non mi interessa. Allora, questa è la numero 9. Nel rapporto sessuale, dove autoscrissi, casomai non l'avessi capito, me l'ha scritto due volte. Nel rapporto sessuale, è permesso il sesso orale? La testa sempre già. Il pastore è rimasto così, fratello. Non immaginavano che erano così maiali. Dico: no, fratello, non sono maiali. Dice: attenzione, perché non è finito qui, che poi mi si è messo a ridere. Nel rapporto sessuale, è permesso il sesso orale, cioè fare cose con la lingua? Cioè, no, con l'orecchio, così. Cioè, vedete che uno sempre, fratelli, dice, ma che cose schifose, fratelli. Sono domande che le persone si tengono e se non hanno soddisfatti dei bisogni, se ne vanno con la pornografia. Questa, se vi interessava, era la nona. La ottava. Sono una donna da due anni. Allora, sono una donna, da due anni sono malata, avevo il cancro, l'ho conosciuta e si è presentata. E mio marito non mi ha mai toccata più. Non mi ha toccata, non mi ha manco più pensata. Cioè, durante la malattia né l'ha toccata più né l'ha pensata più. Poi abbiamo parlato personalmente, si è dichiarata, io ho dato qualche consiglio. La domanda non l'ho capita. Penso che lei mi voleva dire, non me l'ha detto, ora mi ricordo. È normale che anche se io malata non ho più i capelli, che facciamo chemioterapia, normale è.
Cioè,
sì, non stavo un sema, però la toccava più. Allora, quella la donna diceva che è perché c'è una malattia che tu. Guarda che a me funziona ancora. Cioè, non è la malattia, fratello, Achille Meschina. Cioè, aveva anche dei bisogni. Ricordiamo, stiamo parlando di bisogni, come mangiare, fratelli. Ci pare che sembrano porcate, ma non sono porcate. Dio ci ha creati così. Saccio che vuole essere più santo di mio. Ok, va benissimo, andiamo avanti. Domanda numero 7. Due fidanzati in preparazione al matrimonio non fanno sesso, ma possono avere approcci magari non completi? Bisogna vedere che approcci sono. Perché se uno si approccia e poi se si approccia molto approcciato, fratelli. Ho spiegato poi un bacino, attenzione, io spiego le cose che voi cerchiate, le cose qui non entrano nei particolari, un bacetto ci sta, dico sempre fidanzate, mettetevi sempre alla luce, non mettetevi al buio, non parcheggiatevi, non rimanete troppo da soli, perché poi fratelli, poi, no, non uccidere, no, no, il sangue si concentra solo da una parte. Io dico sempre all'uomo di solito, se il sangue si concentra solo da una parte, di solito il sangue si deve concentrare nella testa, quella di sopra, questa qua. Se si concentra in altre parti, questa qui non ragiona più. C'è un'altra a ragionare. Perché gli ormoni iniziano a funzionare, questa qui, fratelli, questa qui si spegne a volte. Ditemi che non è vero che non vi. Talvolta questa qui è come se si spegne. Un'altra altra parte, perché il sangue si concentra in altre parti. Domanda numero 6. T'aspetto sorella, che sono le domande. Aspetta. Siamo arrivati alla domanda numero 5. 6 era? Ah, non l'ho letta, vero? Durante una crisi o raffreddamento matrimoniale, molti uomini si rifugiano nella pornografia. Se si rifugia l'uomo nella pornografia, c'è qualcosa che non va, c'è una carenza nella donna. Non sempre, però a volte è così. Come potrà nuocere nella vita matrimoniale questa pratica? Cioè, ha problemi la pornografia nella relazione di coppia? Sì, ha problemi. Perché uno che vede pornografia poi vuole riprodurre quello che ha visto con la moglie. Quella probabilmente manco ci ha abituata giustamente a certe cose e si inizia sempre una vita di insoddisfazione. O in caso di fidanzamento, per compensare la mancanza, cioè se non si è sposati è giusto praticare? No, la stessa cosa no, perché ti porterà sempre a peccare, a immaginare, la pornografia non è mai consigliata. So che è un combattimento, perché oggi dove ti giri donne nude, uomini nudi, c'è un autocontrollo incredibile. nel non vedere pornografia, eccetera. Specialmente come ora, non è come i tempi antichi, prima erano i giornaletti, che avevano un giornaletto, si ripassava, ora basta, subito, pam! O a volte entri in certi siti che tu manco vuoi, si presentano certe cose, le cose. Cioè, perché tu non ti vuoi concentrare, perché a sporcarci la mente, fratello, non è che ci vuole tanto. Quindi la domanda si è capita? 5. Fino a che punto bisogna spingersi nella cura personale, corpo, fisico, vestiario, estetica, e non si rischia di esagerare? Chi se pensi che andando al seminario stava partecipando? Comunque, avete capito, non c'entrava niente la domanda. Però attenzione, qui forse hai interpretato qualcosa. Interpreto. Non è sbagliato, è biblicamente così. Se è una donna, fratelli, con suo marito, non fuori, con suo marito, inizia a fare la danza del ventre. Cioè, non è sbagliato. Guardate che quando si parla della donna adultera, una volta spiegò un pastore, dice, la donna adultera dice che per tentare si vestì in una certa maniera. Se noi ci prendiamo la parte più biblica, cioè che quella di attirare, in questo caso il marito, non è sbagliato. Il problema è quando uno vuole attirare i mariti o le mogli degli altri. Però se tu lo fai per tuo marito, insomma, certe cose, non è che devono scendere particolari, un pizzitello, qualche cosa, fratelli, mi capite? Non è sbagliato davanti al marito, no? Se vuoi essere secchi, sì, no? Secchi, sì, diceva un fratello, secchi, sì. Cioè, non è sbagliato, chiudi la porta, vedi, poi Mauro Girgenti diceva, sbizzardire come vuoi, ti puoi mettere la giarrettiera, che non lo so, se piace al marito, cioè, mio marito ci piace, mettere la giarrettiera, non è peccato, non è sbagliato, è sbagliato quando queste cose ti va a fare fuori, cioè esci e ti vesti in una certa maniera. Ok, calmo, va bene, bisogno numero uno, quindi sono mescolato. Come bisogna farglielo capire ai mariti? Dice che stiamo per incavolata di ora. Come bisogna farglielo capire ai mariti che è giusto dare la comprensione dovuta alla donna? Capite cosa vuole dire? Uno. Le donne possono essere nervose a causa di questo. Qui dice, come bisogna farglielo capire, insomma, al marito che vuole attenzione, capite che vuole attenzione? Dice, attenzione, no, attenzione, non capite. Come bisogna farglielo capire? Perché in questa maniera poi uno è nervoso, perché sia marito che una moglie, se non ha soddisfazione sessuale, fratelli, è nervoso. Molte che hanno nervoso hanno bisogno di stare una settimana chiuse. Va bene, ok. Domanda numero 3: che alcuni hanno rabbia repressa per due motivi. Rabbia repressa, se ne chiara in testa, fratello. È tutto lecito? Attenzione, dice qui: è tutto lecito in amore? O si pecca con re, due punti, sesso orale, sesso anale. È tutto lecito in amore? Tutto lecito? Non è tutto lecito. Si frustano, gli ho dato una carreggiata, cioè, non è lecito, sapete che li si frustano? Non è lecito fare altre cose, ma le cose che, insomma, Dio vi guiderà in tutta la verità. E qui dice, spesso sesso orale o sesso anale. Qui sul sesso anale ci sono due posizioni, no, due posizioni nel senso posizione mentale. Capito? C'è sempre un gioco, di parole, due posizioni mentali di insegnamento. Ok, non parlavo di posizioni sessuali, ma posizione mentale. C'è chi dice che questo nella Bibbia lo chiamano fatemi capire, sodomia. Il rapporto orale, molti pensano che si chiama peccato di sodomia. Io ho fatto uno studio e i sodomiti, Sodoma e Gomorra, che non era il rapporto sessuale anale uomo-donna, ma era uomo-uomo. Tant'è vero che nella Bibbia, quando c'erano gli angeli, ricordate i tempi di Lot, volevano andare con gli uomini. Quindi la sodomia non è un rapporto sessuale uomo-donna, ma un rapporto sessuale uomo-uomo, omosessualità. Lì sì che è peccato. Dice allora il rapporto anale, no, non ne sto parlando, non ne devo parlare, devo parlare con le domande. Ok, numero due, nell'ambito di fidanzamento, i baci spinti, cioè, ma vedete che fantasia, fratello, i baci spinti, belli spinti, cioè, tipo caso una patente della ciascipa, in questo momento. Nell'ambito di fidanzamento, i baci spinti e toccarsi senza arrivare a quel punto è peccato? Vedi che domande fate spinte, cose. Mia, chi sei il capo pelonga? Mio marito non fa nulla di ciò che tu, pastore, hai giustamente condiviso, nemmeno dal punto di vista sessuale. Mi cerca di tanto in tanto, cioè mi disse poi di presenza ogni morte del Papa, cioè gli stai meschino. Vedi quando aveva aspettato fumata bianca, insomma meschina. Lui dice che mi vuole bene, io credo che abbia altri interessi. È normale quel marito che si privi della moglie? Veramente la moglie che si sta privando del marito. Tutte penserebbero che mi tradisce, eppure io, che però continuo ad aspettare a lui. Aspetta e spera. Questa è la domanda undicesima. Cerchiate, poi mi date e poi rispondiamo dopo il caffè.